iniziare la rassegna stampa dei giornali.
Sito www.ondarossa.info.
Una carrellata dei primi titoli, questo ce lo andiamo a leggere nelle pagine interne.
E ritorniamo ai microfoni.
Parliamo un po' di quello che è accaduto.
Non si accende neanche il computer questa mattina, non so bene come sia possibile. E quando sono le 8 e 2 minuti primi, torniamo in voce dagli 87.9 in FM di Radio Onda Rossa. Abbiamo peraltro appena ascoltato la nuovissima sigla della rassegna stampa di oggi. Un buongiorno da questa voce, mercoledì 25 gennaio del 2023. Un buongiorno da queste voci.
Buongiorno a tutte e tutti.
Vi ricordiamo i contatti di questa radio: 0649 17 50 per chiamare qui la redazione di Via dei Voci 56. La nostra mail è sempre ondarossa@ondarossa.info. Il nostro sito web www.ondarossa.info. Vi ricordiamo anche che è uscita Scarcerando 2023, l'agenda contro ogni carcere giorno dopo giorno. La potete trovare qui a Via dei Voci 56, oppure potete informarvi sul nostro sito web per tutti i, diciamo, i luoghi e i centralista dei centri sociali e librerie dove potete trovare tutta, insomma, la documentazione e dove potete, soprattutto dove potete trovare tutti i luoghi per acquistare Scarceranda. Iniziamo la rassegna stampa ricordandovi anche che oggi siamo al 97esimo giorno di sciopero della fame di Alfredo, che c'è una mobilitazione permanente nella... No, oggi è il 98esimo giorno di sciopero della fame, perché ieri era il 97esimo giorno di sciopero della fame per Alfredo, detenuto anarchico al 41 bis nel carcere di Bancali. C'è una mobilitazione appunto permanente ai giardini di Piazza Cairoli, accanto al Ministero di Grazia e Giustizia. Ogni giorno alle 17 ci sono varie iniziative, anche quest'oggi è confermata l'iniziativa alla battitura collettiva. Alle 19 ci sarà anche un presidio, alle 19 scusate, ci sarà anche un'assemblea pubblica a cui invitiamo tutti e tutte a partecipare, se riusciamo a trovare anche la locandina della giornata di oggi, eccola qui. Allora, alle 17 appuntamento collettivo per auto-organizzare il presidio alla lotta. A seguire, la redazione di Napoli Monitor presenterà la Settimana Santa sulle torture del carcere di Santa Maria Capua Vetere. Alle 19 poi appunto ci sarà l'assemblea pubblica che dovrà decidere quali sono i prossimi passaggi di questa mobilitazione ed eventualmente anche, diciamo, mobilitazioni di piazza da effettuarsi durante il fine settimana. Nella giornata di domani invece, 99esimo giorno di sciopero della fame, sempre dalle 17 appuntamento collettivo per organizzare il presidio e la lotta. Alle 18 Elio Germano, Alessandro Tiberi e Leonardo Maltese e altre attrici e attori interpreteranno letture sul carcere tutti i giorni. Poi battitura, appunto, si invita a portare pentole, coperchi e tamburi. Quindi ricordiamo ancora una volta, a partire dalle ore 17 tutti i giorni ormai nei giardini di piazza Cairoli c'è questa mobilitazione contro 41 bis ed ergastolo, torture di Stato con Alfredo in sciopero della fame.
E torniamo quindi sulle 87.9 di Radio Onda Rossa con le prime pagine. Iniziamo dal Corriere della Sera, che titola: gli Stati Uniti approvano l'invio dei tank e Berlino manderà i Leopard in Ucraina. Ed è un po' la notizia del giorno, che troveremo anche su tutte le altre pagine. L'altra notizia è: giustizia, richiamo del Colle, oggi il voto per il vicepresidente al posto di Ermini, scatta lo sciopero, i benzinai si dividono. Troviamo poi l'editoriale sulla Shoah, i giusti, la memoria da curare sempre, ci avviciniamo al 27 gennaio che è il giorno della memoria. Troviamo anche una notizia riguardante i sondaggi: Fratelli d'Italia rallenta l'avanzata, il Partito Democratico è fermo, cresce il Movimento 5 Stelle. Troviamo sempre sulla giustizia un'intervista a Silvio Berlusconi: stiamo con Nordio, riforma necessaria. In fondo troviamo il solito caffè di Massimo Gramellini intitolato Una madre, insomma probabilmente si rifà la notizia di ieri, insomma degli scorsi giorni, in cui un neonato è morto sul grembo di una madre, su cui si è parlato tanto anche in modo non insomma con diciamo con una sorta di accusa nei confronti della madre.
E passiamo quindi alla Stampa, che titola: USA e Germania tank a Kiev. Anche qui attenzione per il tema bellico che oggi tiene banco su un po' tutti i giornali. Accordo tra Washington e Berlino per l'invio di carri armati Abrams e Leopard, parla il ministro, infrastrutture al collasso, per i Sampti serve tempo. La foto di copertina è dedicata alle purghe ucraine, accuse di corruzione, Zelensky licenzia 10 fedelissimi, si parla del giro di vite che nella giornata di ieri il presidente ucraino avrebbe messo in atto all'interno di, diciamo, del suo cerchio magico di alti funzionari dello Stato accusati appunto di corruzione, un tema che ovviamente andremo ad approfondire in sede di lettura delle pagine interne. Ci sono grandi paginoni oggi sui giornali dedicati a questo tema. Sulla spalla di sinistra della Stampa si parla del CSM, del discorso di ieri di Mattarella appunto al Consiglio Superiore della Magistratura, l'organo di gestione delle toghe, scontro sulla giustizia, Mattarella al CSM, giudici indipendenti, pilastro democratico, scrive Ugo Magri, un altro tema che andremo ad approfondire più tardi. Sempre sulla spalla di sinistra, l'analisi di Donatella Stasio, si parla di ergastolo stativo e di false riforme del fine pena mai, scrive Donatella Stasio. La Stampa continua ad ospitare un lungo dibattito, ormai lo fa da settimane, rispetto a queste misure, alle misure detentive. Oggi Donatella Stasio scrive: l'ergastolo stativo è morto, viva l'ergastolo stativo. Quel dibattito sul fine pena mai, rianimato dall'arresto del boss Matteo Messina Denaro, la parola passa oggi alla Cassazione. Infatti tra gli appuntamenti di oggi, peraltro, ci siamo dimenticati di ricordare il presidio alla Cassazione di oggi alle ore 11, Cassazione appunto che perché la prima sezione penale infatti dovrà pronunciarsi sulla riforma approvata a fine anno con la conversione in legge del decreto Meloni, varato in tutta fretta a ottobre per dribblare la consulta che l'8 settembre avrebbe altrimenti dichiarato incostituzionale l'ergastolo ostativo. Infatti la consulta passò la palla alla Cassazione, prendendo atto che l'ergastolo non è più ostativo. Oggi ci sarà dunque questa pronuncia della Cassazione dopo il quello che insomma scrive anche Donatella Anastasio, il pastrocchio in tutta fretta del governo Meloni, perché c'era un anno diciamo per legiferare su questo tema, questa legge non è stata fatta, dunque il governo Meloni, per evitare appunto la l'incostituzionalità dell'ergastolo ostativo, è in tutta fretta messo dentro al decreto rave una norma per legiferare appunto l'ergastolo ostativo. Oggi la Cassazione si dovrà pronunciare in merito, è convocato anche un presidio alle ore 11 sotto alla Cassazione, a cui invitiamo ovviamente tutti e tutte a partecipare. Ancora in taglio basso, benzina e balneari, il governo in tilt, Urso tenta l'ultima mediazione, i gestori si spaccano, ma lo sciopero è confermata quindi la serrata dei benzinai dopo le proteste relative al decreto trasparenza e alle accuse di speculazione che sono state fatte nei confronti dei rifornitori di benzina. Anche qui, anche sulla stampa, in prima pagina, spalla di destra, botte e abusi sessuali sui pazienti psichiatrici perché non riusciamo a difendere i più deboli, scrive Maria Rosa Tomasello. E ancora, sempre sulla vicenda che dicevamo poc'anzi del bambino che è morto a causa di carenza di personale all'interno dell'ospedale Pertini, noi sole in corsia subito dopo il parto, scrive Nadia Ferrigo. Insomma, una vicenda anche questa che andremo ad approfondire più tardi in sede di lettura delle pagine interne.
E quindi continuiamo con Repubblica, che parla di escalation, quindi si parla della svolta nella guerra in Ucraina, si parla di svolta perché sono stati o sono comunque in viaggio questi Leopard, questi tank verso l'Ucraina, corruzione nel governo a Kiev, purga di Zelensky, via libera nuove armi italiane. Oggi Crosetto al Copasir, il capo dell'esercito russo risponde: neutralizzeremo le minacce NATO. Anche su Repubblica troviamo notizie riguardanti la giustizia, il monito di Mattarella, un pilastro all'indipendenza dei giudici. Troviamo anche un messaggio a Nordio di Carlo Galli. Troviamo anche qui insomma la protesta, sciopero dei benzinai per 48 ore, fallita l'ultima mediazione. Passando invece al Domani, titola: Fratelli d'Italia vuole trasformare in legge gli attacchi di Meloni alla stampa. Il partito della Premier ha presentato un disegno di legge che gonfia a dismisura le multe per i giornalisti, ma nega qualsiasi tutela per le querele temerarie usate dai potenti come lei per imbavagliare l'informazione. Troviamo poi un editoriale, Gianfranco Pasquino: dopo Draghi l'Europa è uscita dall'orizzonte della politica.
E passiamo al Messaggero, che titola: la giustizia lì la linea del colle, il messaggio di Mattarella al nuovo CSM, indipendenza e corretti rapporti istituzionali, Pinelli della Lega impolle per la vicepresidenza, processi lenti, l'emergenza che tocca il PNRR. Su in taglio alto, svolta Ucraina, in arrivo i tank di Stati Uniti e Germania, Zelensky rimuove 4 vice ministri per corruzione. Ancora, sempre in taglio alto, c'è un articolo sull'autonomia differenziata, un argomento che il Messaggero segue sempre con particolare zelo. Autonomia, c'è un nuovo scoglio, il Parlamento è poco coinvolto nell'ultima bozza, poche risorse per il Sud, scrive Francesco Malfetà, un articolo che poi andremo a leggere più tardi. Ancora dal taglio alto del Messaggero, sullo sciopero dei benzinai, benzinai divisi sulle chiusure, sanzioni si tratta, sì allo sciopero dei benzinai ma in versione light, chiuderanno le pompe di carburante però alcune riapriranno già stasera, il governo apre sulle sanzioni. Ancora dalla prima del Messaggero, anche qui picchiati e rinchiusi, la rapina da incubo nella villa di De Cecco, notizia no, che in realtà invece non ci interessa. Ancora sempre sull'episodio del Pertini, del bambino morto soffocato, il bimbo soffocato lo allattava come avevano indicato. Ancora qui un approfondimento su quanto avvenuto al Pertini, che effettivamente trova spazio sia sulle cronache locali ma anche e soprattutto sulla cronache nazionali. E direi che anche per quanto riguarda il Messaggero è tutto. Possiamo passare al Fatto Quotidiano. Nordio sbugiardato pure dal Garante, zero abusi, solito titolo manettaro del Fatto Quotidiano. Intercettazioni dopo la Orlando Bonafede, nessuna denuncia. Mattarella, toga indipendenti, idea di azione, ordinanze non più pubblicabili, 7 arresti per mafia, grazie agli ascolti. Ancora il Fatto Quotidiano insiste sul tema delle intercettazioni, i mafiosi intercettati parlano dello stato dei costituenti, l'ex PM Teresi è una bufala. Una serie di poi titoli sempre su questo, in taglio basso del Fatto. In taglio alto invece Kiev, mezzo governo corrotto, USA e Berlino inviano i tank, armi italiane, no dei 5 Stelle, Verdi, Sinistra Italiana, dubbi dei cattolici del PD. Dalla prima del Fatto Quotidiano direi che non c'è null'altro, quindi possiamo passare al prossimo giornale.
E dalla prima del Manifesto si titola state sereni, il governo Meloni vuole ancora più precariato e prepara nuove norme per aumentare i contratti a termine e tornare al Jobs Act di Renzi in nome della flessibilità. No di Landini, Conte e Sinistra, PD diviso, Silvestri e il Movimento 5 Stelle, scelta ideologica, non conoscono il paese reale. Comunque il Jobs Act di Renzi non è che sia mai stato cancellato nel frattempo. A Kiev tremano i palazzi del potere, corruzione, arresti e dimissioni eccellenti tra i fedelissimi di Zelensky. Meglio non cambiare il Garante, frena Nordio sulle intercettazioni. C'è anche un rapporto shock in Francia, il sessismo è allarmante e ci si avvicina sempre appunto al 27 gennaio, per cui anche sul Manifesto si parla di Shoah, la memoria vivente della città di Trieste. Passando invece al Sole 24 Ore, chiaramente il giornale ha un taglio più economico, comuni investimenti verso il record, ma al sud sono 1000 gli enti in deficit. C'è una notizia anche rispetto a Google, sotto accusa negli USA, un monopolio nella pubblicità. Anche sul Sole 24 Ore troviamo un titolo sull'Ucraina, corruzione in Ucraina, dimissioni a catena, tank USA e tedeschi a Kiev. Successivamente troviamo anche i titoli del Riformista, che si concentra sulla questione giustizia, il discorso al CSM, Mattarella molla Nordio e sceglie di difendere il partito dei PM. Anche qui troviamo notizia in prima pagina riguardante l'Ucraina, la NATO, guerra, 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 il Papa si oppone, ignorato da tutti. Troviamo anche una notizia su Cospito, l'anarchico in fin di vita al 41 bis, Cospito in agonia, lo Stato contro il medico.
E sulla faccia riga del Riformista anche il Dubbio, il quotidiano delle Camere Penali Italiane, dedica a titolo centrale la presa di posizione del Presidente della Repubblica, che secondo il Dubbio battezza nuovo CSM, ora equilibrio tra poteri, il Capo dello Stato concede al vecchio plenum, ringrazia Ermini, avete superato le tensioni e i momenti più duri. Diciamo che il Dubbio era stato uno dei quotidiani che rispetto alle nomine dei nuovi membri era stato più pagato da molti dei quotidiani di sinistra, e dal Fatto Quotidiano si era gridato allo scandalo e alla gaffa di Fratelli d'Italia. E invece il Dubbio sembra essere più soddisfatto del fatto che si torni a una condizione di normalità. C'è anche in prima pagina del Dubbio un retroscena storico, cioè un episodio, un aneddoto recuperato dalla redazione, che dice il giorno in cui il giovane Nordio ruppe con l'ANM, si risale al 1997 con il deferimento di Nordio all'Associazione Nazionale dei Magistrati, e questo aneddoto viene rivelato per raccontare la tribolata azione del ministro Golgota delle toghe. Ancora sulla prima pagina del dubbio la notizia che abbiamo avuto già modo di raccontarvi e commentare rispetto al deferimento da parte del DAP di Sassari all'avvocato del medico di Alfredo Cospito in sciopero della fame, regime 41 bis. Il dubbio dice: è vietato parlare della salute dell'anarchico al 41 bis. La vicenda appunto è quella del deferimento al medico curante di Alfredo, a cui è stato intimato di non rilasciare interviste all'emittente Radio Onda d'Urto.
E noi ovviamente da questi microfoni ci uniamo alla solidarietà sia a Radio Onda d'Urto sia al medico di Alfredo. Ovviamente è una vicenda che rasenta i limiti del grottesco. Comunque noi andiamo avanti con la lettura delle prime pagine di oggi. Concludiamo in particolare questa prima fase di rassegna stampa leggendo la prima pagina dell'Avvenire. Ultimi 90 secondi, i rischi dell'escalation del conflitto, caso tangente in Ucraina, Zelensky si fa dimettere 4 viceministri. L'Avvenire titola su questo orologio dell'apocalisse nucleare che segna un minuto e mezzo al disastro. Gli Stati Uniti invieranno i carri armati Abrams a Kiev, la Germania farà altrettanto coi Leopard. Foto di copertina dedicata al Papa, informazione per la pace, il messaggio alla giornata mondiale delle comunicazioni sociali del prossimo 21 maggio. Il pontefice sottolinea appunto la necessità di cercare di dire un appello forte per la pace. Ancora taglio basso, il governo trova tutto chiuso, Mattarella tenta di voltare pagina al CSM, l'indipendenza dei giudici pilastro della democrazia, i benzinai non cedono sullo sciopero, alla Camera costretto a volare un ODG, non cambiamo la 194, visto che peraltro la scorsa volta siamo stati rimproverati di leggere l'Avvenire con troppa leggerezza, possiamo dire appunto che il Papa sono comunque è dall'inizio di questa guerra, da un anno che fa appelli per la pace, poi effettivamente diciamo nel pratico non è che si sia proprio adoperato in maniera sostanziale affinché questo conflitto veramente termini. Vaticano che si è anche proposto come uno dei tanti mediatori fantoccio di questo conflitto, gli effetti di questa mancata mediazione sono sotto gli occhi di tutti e di tutte. Quando sono le 8:23 primi, voi siete sempre sintonizzati e sintonizzate su 87.9 in FM di Radio Onda Rossa. Noi andiamo a chiudere questa prima parte della rassegna stampa dedicata alla lettura delle pagine, delle prime pagine. Vi lasciamo con un breve stacco musicale e poi torniamo in voce per la lettura delle pagine interne.
Allora torniamo in diretta agli 87.9 di Radio Onda Rossa. Lo facciamo iniziando a leggere le pagine interne dei quotidiani di oggi, mercoledì 25 gennaio. Non prima di aver salutato tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici su invito di chi conduce questo spazio radiofonico turbato dall'assenza di un momento formale di saluto, e recuperiamo subito sperando di farli cosa gradita. Ad ogni modo, noi partiamo nella lettura delle notizie di oggi dalle vicende che riguardano la giustizia. Lo facciamo dai quotidiani che più di altri se ne occupano con continuità, cioè Il Dubbio, Il Riformista e Il Domani. In particolare il Giornale delle Camere Penali dedica le prime due pagine interne, pagina 2 e pagina 3, a le dichiarazioni di Mattarella ieri. L'occasione, come abbiamo detto già in occasione di lettura delle prime pagine, era la riunione del plenum del CSM. Si arriva dopo paio d'anni di turbolenze alla nomina di un nuovo Consiglio Superiore della Magistratura, e ha fatto, diciamo, dibattito politico soprattutto la dichiarazione con cui Mattarella ha presieduto, ha introdotto i nuovi consiglieri, cioè ora si assicuri l'indipendenza delle toghe. Ai più è sembrato ovviamente un riferimento all'ipotesi di riforma al vaglio del governo, su cui il ministro della giustizia Nordio si è più volte speso già in campagna elettorale, cioè quella della separazione della carriera tra magistrati e pubblici ministeri. Sembrerebbe uno stop di Mattarella, tanto che infatti Repubblica, Il Fatto Quotidiano, giornali dell'opposizione su questo enfatizzano molto. Ovviamente si continua a parlare anche di intercettazioni. Il Fatto Quotidiano fa il suo articolo quotidiano in cui ci racconta di 7 boss della mafia presi attraverso l'ascolto delle loro chiacchierate telefoniche. È un tema che continua a essere dirimente. Ovviamente si omette di dire che eventualmente si starebbe parlando della diffusione dei contenuti delle intercettazioni a mezzo stampa, perché ogni qualsiasi norma, venga anche solo ipotizzata, che limiti l'arbitrio delle procure e delle questure nella fase investigativa, scatena polemiche feroci e accuse di voler in qualche maniera favorire la mafia o comunque la criminalità organizzata più in generale. Ad ogni modo, noi passiamo a un'altra notizia riguardo alla giustizia, quella che forse sta più a cuore a questa redazione, che è quella che aspettiamo per questa mattina: il pronunciamento della Cassazione sull'ergastolo ostativo. In realtà Valentina Stella, a pagina 4 del Dubbio, ci mette in guardia sul fatto che potrebbe non arrivare neanche oggi una vera e propria decisione. Infatti Il Dubbio dice: ergastolo ostativo, la Cassazione a quale giudice passerà la palla? Potrebbe rinviare gli atti al Tribunale di Sorveglianza dell'Aquila, che può decidere o sollevare il dubbio di legittimità costituzionale o rimandare direttamente alla Consulta. Si pronuncerà sul caso dell'ergastolano ostativo non collaborante Salvatore Pizzino, che 2 anni fa aveva chiesto l'accesso alla liberazione condizionale. Oggi la prima sezione penale della Corte di Cassazione, riunita in Camera di Consiglio, dovrà pronunciarsi sul caso di Salvatore Pizzino, detenuto che, seppure ergastolano ostativo non collaborante, aveva chiesto l'accesso alla liberazione condizionale ben 2 anni fa. Questa vicenda va ormai avanti al 2020 e tra continui rimpalli non si è mai giunti a dama. Le puntate precedenti, ripercorriamo brevemente le tappe: la sua richiesta di accesso al beneficio era stata dichiarata inammissibile dal Tribunale di Sorveglianza dell'Aquila in assenza di una dichiarata collaborazione con la giustizia. L'istanza per ottenere la declaratoria circa l'impossibilità della collaborazione venne dichiarata inammissibile. Contro tale ordinanza l'avvocato di Pizzino aveva proposto ricorso in Cassazione. Piazza Cavour aveva sollevato dubbi di legittimità costituzionale. Il relatore Santa Lucia aveva scritto: l'esistenza di preclusioni assolute all'accesso alla liberazione condizionale si risolve in un trattamento inumano e degradante, soprattutto ove si evidenzino progressi del condannato verso la risocializzazione, e ciò perché in tal modo il detenuto viene privato del diritto alla speranza. Si va avanti, insomma, la ricostruzione della vicenda, perché la Corte Costituzionale, stigmatizzando la preclusione assoluta all'accesso ai benefici per i mafiosi che non collaborano, ma diede 1 anno al Parlamento per fare una nuova legge in materia dinanzi a un legislatore incapace di assolvere il suo compito. A maggio 2022 la Consulta concesse, incredibilmente, nella solita ottica di reale collaborazione istituzionale, altri 6 mesi a Camera e Senato per portare a termine l'elaborazione di una legge, passata poi solo a Montecitorio, ma in stallo a Palazzo Madama. e arriviamo all'autunno dello scorso anno, quando il governo di destra-centro, pochi giorni prima dell'ennesima udienza in Corte Costituzionale, ha ridotto una nuova disciplina mediante decreto legge nel pacchetto DL cosiddetto anti-rave, poi convertito in extremis al Parlamento a fine dicembre. Preso atto di ciò, la Consulta l'8 novembre 2022 ha restituito gli atti alla Cassazione. Insomma, questa è la ricostruzione che fa il dubbio. Mi rendo conto possa essere difficile seguirla per radio, in estrema sintesi un ergastolano fa ricorso perché dice che chiede le misure alternative alla detenzione e sostiene che non è, la sua collaborazione non è più possibile, storicamente non è più possibile, questa è una condizione in cui si trovano molti, mentre la collaborazione è l'unica maniera per uscire dall'ergastolo stativo. A quel punto si apre questa girandola di rimpalli tra le corti e tra il Parlamento, che porta all'approvazione al 31 ottobre di un decreto legge che interviene per cambiare per finta la questione e non cambiare nulla, cioè fondamentalmente imponendo delle norme ancora più restrittive per uscire dalla condizione di ostatività dell'ergastolo. Oggi si aspetta un pronunciamento della Corte, ma potrebbe non arrivare.
E sempre sull'ergastolo ostativo, siamo sul Domani a pagina 6. L'ergastolo ostativo non è un capitolo chiuso per il governo, i giudici decideranno se rinviare la riforma di nuovo alla Consulta. Meloni la rivendica come nel caso dell'arresto di Messina Denaro. L'articolo è di Giulia Merlo, un articolo abbastanza tecnico. Il cosiddetto carcere ostativo torna a incombere sul governo, questa volta sotto forma di decisione della Corte di Cassazione. La questione di costituzionalità infatti potrebbe riaprirsi proprio nel momento in cui con la cattura del boss mafioso Matteo Messina Denaro la premier Giorgia Meloni si è attribuita il merito di avergli garantito un fine pena mai. La vicenda è complicata e intrecciata. Il governo Meloni è intervenuto appunto con un decreto legge di cui abbiamo parlato già durante le prime pagine, insomma il decreto rave, che disciplinava anche la legge sul regime ostativo, che era stata insomma in qualche modo criticata dalla Corte Costituzionale. Ora che la nuova legge esiste, la Corte Costituzionale non ha emesso la sentenza e ha rinviato gli atti ai giudici che avevano sollevato la questione di costituzionalità nel giugno 2020. Per questo la prima sezione penale della Cassazione oggi deciderà se alla luce della nuova legge la questione di costituzionalità nel caso concreto che deve decidere esiste ancora. Quindi quello che accade è che la questione è giuridicamente complessa. Il testo approvato dalla maggioranza elimina sì l'automatismo del nessuna collaborazione, nessun beneficio, tuttavia subordina la concessione dei benefici al detenuto ostativo che non collabora a una serie di condizioni molto stringenti. Come scrive il costituzionalista Andrea Puggiotto sul Riformista, molteplici oneri di allegazione raggiungono le vette della probatio diabolica, ovvero la legge impone al detenuto di dimostrare l'indimostrabile. Inoltre non prevede la valutazione di alcune condizioni oggettive, come il fatto che la collaborazione chiesta al mafioso per ottenere il beneficio deve essere utile alla giustizia, ma spesso è nei fatti impossibili. Questi rilievi fanno emergere come la legge di Fratelli d'Italia possa essere considerata peggiorativa per il detenuto rispetto alla precedente, tanto che i costituzionalisti si interrogano se in alcuni casi non si debba applicare ancora la disciplina precedente sulla base del principio del favor rei, ovvero della irretroattività della norma penale più sfavorevole. Quindi questo inevitabilmente inciderà nel giudizio sulla richiesta fatta da Salvatore Pezzino. L'altra ipotesi è che valutino la nuova legge comunque formalmente più favorevole a Pezzino, in quanto elimina l'automatismo che gli rendeva impossibile la richiesta di beneficio senza la collaborazione con la giustizia. Insomma, la questione dell'ergastolo ostativo non si è chiusa con la nuova legge, che anzi rischia di finire immediatamente al vaglio dei giudici di Palazzo della Consulta. Del resto, a dimostrare che la nuova norma è stata costruita dal governo appositamente per evitare che i mafiosi del 41 bis accedano effettivamente ai benefici penitenziari. A dirlo è stata la stessa premier Meloni con la cattura di Matteo Messina Denaro. L'articolo chiude con all'origine di tutto rimane sempre lo stesso interrogativo giuridico e politico, quando lo Stato considera che una pena è stata scontata a sufficienza e se è ancora accettabile il mai come risposta.
E sempre su ergastolo stativo e in particolare in generale sulla pronuncia di quest'oggi della Cassazione c'è anche La Stampa, dedica una pagina a firma di Donatella Stasio, quelle false riforme del fine pena mai che calpestano la Costituzione. Non mi dilungo su quanto già detto rispetto appunto alla riforma alla riforma Meloni, all'intervento anche un po' confuso e pasticciato della Meloni nel decreto rave. L'Astasio fa un po' di storia di questa, diciamo, della normativa sull'ergastolo ostativo, ci ricorda come sia nato nel 1992 dopo la strage di Capaci ed è stato poi cancellato, diciamo, l'Astasio dice, dalla riforma Meloni, che ha sostituito la preclusione di assoluta di pericolosità con appunto un marchio a vita per una tipologia di ergastolani, con una preclusione relativa. In sostanza, la collaborazione con la giustizia resta un elemento importante nel valutare il distacco dal detenuto dal sodalizio criminale, ma non è l'unico. La chiave per aprire la porta del carcere è rappresentata da questo appunto regime probatorio forzato, una super prova diabolica che qualcuno ha definito appunto impossibile. Questo, diciamo, è abbastanza ovvio. Peraltro l'Astasio ricorda che già nel 2019, quando la consulta scardinò il sistema dei permessi premio preclusi in assoluto ai condannati per reati ostativi non collaboranti, si scatenò il putiferio del fronte, quello che potremmo definire tranquillamente manettaro. Appelli, accuse alla consulta e alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che più volte ha intimato l'Italia a legiferare per riformare l'ergastolo ostativo, che è considerato appunto contrario alla Dichiarazione Europea dei Diritti dell'Uomo. E appunto la Corte Europea veniva accusata di aver assecondato le richieste di Cosa Nostra, allarmi per l'imminente uscita dal carcere di pericolosi boss mafiosi. Ergastolo ostativo e 41 bis, ci ricorda la stessa, sono due cose diverse, eppure continuano ad essere confusi in una certa narrazione. Vero è, insomma, che sono, almeno per chi, per questa radio, due forme di una forma di tortura, l'altra una forma di pena di morte mascherata. L'Astasio ci ricorda che su 1822 ergastolani, ben 1280 sono ostativi, ma dal 2019 solo 24 hanno ottenuto permessi premio, nessuno ha ottenuto la liberazione condizionale. Inutile dire che il problema non si è mai posto per i 732 ristretti al 41 bis, che tra l'altro, ricorda l'Astasio, non sono tutti ergastolani. Più alto ovviamente il numero di permessi richiesti da condannati per reati ostativi, ma appena diverse dall'ergastolo. L'Astasio poi continua con un lungo articolo facendo la disamina delle norme della riforma Meloni, conclude poi dicendo che l'anello debole della riforma Meloni sarebbe quello di bilanciare le esigenze della sicurezza con quelle della rieducazione. Scrive l'Astasio: la credibilità dello Stato contro la mafia passa anche da qui. Il ministro della giustizia deve dotare gli uffici della sorveglianza alle procure dei mezzi necessari per farli funzionare, per garantire così sicurezza e funzione rieducativa della pena. L'Astasio poi conclude dicendo appunto che la mafia non è stata sconfitta con l'arresto di Matteo Messina Denaro, e che la discussione sull'ergastolo stativo dovrebbe essere separata da quella della lotta alla mafia. Ora, ovviamente, queste dichiarazioni, soprattutto quelle finali, sono estremamente problematiche, perché a opinione di chi parla della redazione di questa radio non esiste una funzione rieducativa della pena all'interno del carcere in generale, men che meno è possibile, diciamo, parlare di funzione rieducativa all'interno di una misura come quella dell'ergastolo ostativo, che di fatto porta i detenuti alla morte. Nei giorni scorsi proprio la stampa snocciolava i numeri delle persone morte in ergastolo ostativo negli ultimi 20 anni, che sono oltre 120, quindi insomma una vera e propria pena di morte mascherata che viene celata dietro appunto la lotta alla mafia, la cosiddetta lotta al terrorismo. Ovviamente la posizione di questa radio è quella di una, è la stessa di Alfredo, diciamo, della stessa che sta portando Alfredo avanti nella sua battaglia, ovvero quella di un'abolizione completa dell'ergastolo ostativo e del 41 bis. Quando sono le 9:42 minuti primi, noi chiudiamo questa lunga carrellata. Le 8, scusate, 42 minuti primi, giustamente mi fanno notare all'altra parte del tavolo. Non so se ci sono altre cose da leggere sulla giustizia, ma mi pare di no, quindi possiamo chiudere questa carrellata. No, c'è qualcosa da, se devi leggere, vai.
Sì. Passiamo quindi al CSM. Ieri l'alto là di, siamo sulla Repubblica, pagina 6, dove si fa un po' un quadro. Alto là di Mattarella: l'indipendenza della magistratura è un pilastro. Il Presidente della Repubblica interviene all'insediamento del CSM pochi giorni dopo le polemiche sulle intercettazioni sollevate da Nordio. I compiti che la Costituzione e la legge affidano al CSM sono volti ad assicurare l'indipendenza della magistratura, pilastro della nostra democrazia e garantita dalla Costituzione. Così parla Mattarella all'insediamento del CSM. È stata una consigliatura complessa, segnata da gravi episodi che l'hanno colpita, ha ammesso, ma il CSM aveva al suo interno gli anticorpi per reagire, sempre Mattarella. Ora, proprio mentre il mondo batteva le mani agli inquirenti che avevano catturato Matteo Messina Denaro, Nordio al Montecitorio rivendica il Parlamento non sia supino e acquiescente PM, per cui insomma si parla di questo, di questi progetti di Nordio, viene fatta una lista: separazione delle carriere, limitazione delle intercettazioni che costano 200 milioni di euro all'anno, fine dell'obbligatorietà dell'azione penale, possibilmente a regime un PM agli ordini della polizia giudiziaria e quindi della politica. Nordio, a dicembre Nordio polemizzò contro il CSM, troppo tenero con lo scandalo Palamara. Sul Corriere della Sera troviamo l'altra sempre questione relativa al CSM, cioè le elezioni che si terrà appunto nel Parlamentino delle toghe per l'uscita di David Ermini, che deve essere appunto sostituito oggi. Nel duello per il vice, il rischio spaccatura, saranno decisivi i togati centristi. I nomi in lizza erano 3, 2 targati centrodestra e 1 centrosinistra. Del terzetto appunto più accreditato fanno parte Daniela Bianchini, per scelta da Fratelli d'Italia, il 57enne penalista del Foro di Padova Fabio Pinelli, indicato dalla Lega, il costituzionalista classe 1950 Roberto Romboli, sezionato dal Partito Democratico, ma l'ipotesi della prima donna a ricoprire quella carica, novità che sembrava ben vista anche da una parte dei togati, si è affievolita col passare dei giorni, lasciando a due uomini il contendersi della poltrona, visto che il clima sempre più caldo dei rapporti tra giustizia e politica.
E quando sono le 8 e 45 minuti primi, voi siete sempre sintonizzati e sintonizzate sugli 87.9 in FM di Radio Onda Rossa. Noi andiamo a chiudere qui questa prima lunga carrellata sulla giustizia, e in particolare con particolare focus sull'ergastolo e sull'ergastolo stativo. Vi ricordiamo che oggi a partire dalle 17 c'è sempre in Piazza Cairoli la mobilitazione permanente in solidarietà ad Alfredo. In particolare dalle 17 c'è la presentazione della Settimana Santa di Napoli Monitor sulle torture a Santa Maria Capua Vetere. Dalle 19 invece assemblea pubblica molto importante per decidere collettivamente come stare in piazza nei giorni a seguire. Alle 11 invece ci sarà un presidio sotto alla Cassazione, sempre oggi, per quanto riguarda la pronuncia rispetto appunto all'ergastolo che dicevamo, che abbiamo raccontato poco fa. Questa radio farà poi un collegamento in diretta con la piazza. 8:46 minuti primi, breve stacco musicale e poi torniamo in voce dagli 87.9 in FM di Radio Onda Rossa.
torniamo in diretta agli 87.9 di Radio Onda Rossa. Lo facciamo continuando la rassegna stampa di oggi con uno di quegli argomenti che scaldano il cuore degli ascoltatori e delle ascoltatrici di chi trasmette: la finanza degli enti locali, argomento caldo oggi sui quotidiani, tanto da sollecitare interventi di opinionisti di un certo livello. Vi segnaliamo subito l'intervista di Clemente Mastella a pagina 3 del Sole 24 Ore sulla necessità di dotare i comuni di un fondo perequativo. È vero che dall'altra parte del banco c'è grande emozione perché si era un po' perso dai radar le vicende di Clemente, che oggi compare come sindaco di Benevento. Ad ogni modo, parliamo di finanza agli enti locali perché si parla moltissimo di autonomia differenziata. Lo faremo tra un minuto, non prima di dirvi che però il Sole 24 Ore oggi titola su una notizia che riguarda invece i comuni, quindi non le regioni come l'autonomia differenziata, e dice: comuni, investimenti verso il record, ma al sud sono 1000 gli enti in deficit. Cosa vuol dire questo titolo? Vuol dire che gli effetti del PNRR e dei fondi dell'Unione Europea, i fondi di programmazione dell'Unione Europea, stanno facendogli evitare la spesa in conto capitale, cioè la spesa per investimenti dei comuni, ma che era bloccata fondamentalmente dal patto di stabilità interno del 2011. C'è stata una contrazione molto forte negli ultimi 10 anni di quello che i comuni hanno potuto spendere, non per pagare gli stipendi o le spese ordinarie, ma invece per fare investimenti. Questa cosa è invertita dai fondi che stanno arrivando a pioggia negli ultimi 2 anni, ma ovviamente la maniera in cui stanno arrivando questi fondi e quello che è successo negli ultimi 10 anni non è indifferente. Perché? Perché l'austerity per gli enti locali si è tradotto soprattutto nel blocco delle assunzioni. I comuni in deficit non hanno potuto negli ultimi 10 anni assumere nuovo personale se non in forme molto limitate, quindi andando in pensione l'organico storico. Siamo ormai in situazioni di enti fortemente sotto organico, e il meccanismo con cui questi nuovi fondi vengono erogati è quello dei bandi pubblici, che tutti conoscete, dei bandi europei e dei bandi pubblici, e che vuol dire che se te non c'è il personale che questi bandi li scrive, li immagina, li progetta, mette in relazione gli uffici per parteciparci, ai bandi non accedi. E quindi sì, c'è un'inversione di tendenza che il Sole 24 Ore a pagina 2 racconta, dicendo addirittura investimenti record, si torna al picco del 2003-2004, ma non è un'inversione di tendenza per tutti, come purtroppo siamo abituati a vedere. Il federalismo all'italiana funziona per cui stava già meglio e continuerà a avere più risorse, e condanna parte del paese all'irrilevanza.
E quindi
parlando, si stava strozzando, vai, prego.
Parlando
prego.
Di autonomia, siamo sul Messaggero a pagina 5, dove troviamo due articoli, uno di Francesco Malfedano e l'altro di Andrea Bassi. Autonomia, nuovi dubbi, camere poco coinvolte. Ufficialmente la linea di Palazzo Chigi è che sull'autonomia differenziata non c'è stato un rallentamento, anzi, se giovedì dovesse esserci un consiglio dei ministri, la riforma leghista sarà uno dei punti all'ordine del giorno. In ogni caso non abbiamo timori, spiega una fonte interna appunto al governo. Non si definisce se i parlamentari saranno semplici notai delle intese raggiunte tra le singole regioni, oppure potranno approvare con modifica per evitare squilibri, come auspicato da Fratelli d'Italia, Forza Italia e dalle opposizioni. Quindi insomma ci sta, uno dei temi appunto è quella capire queste figure notai delle intese raggiunte tra le singole regioni. L'altro aspetto invece chiarito nel secondo articolo, l'ultima bozza della discordia, buchi nelle risorse per il centro-sud, un nuovo testo di legge sull'autonomia ancora non c'è, questo che per ora gira tra i ministeri è un appunto, 3 paginette che accoglierebbero in parte gli aggiustamenti chiesti dalle regioni ed emersi anche nel dibattito tra i ministri. Il problema resta anche la perequazione, come si fanno cioè a finanziare quelle regioni che hanno una capacità fiscale minore, raccolgono meno tasse dai propri cittadini. Nella nuova bozza di autonomia viene creato un fondo di perequazione nel quale dovrebbero confluire tutte le risorse straordinarie già oggi destinate al centro e al sud dal PNRR e dai fondi di coesione. La domanda è: ma c'è un altro tema più generale che inizia ad emergere nel dibattito tra i tecnici? Si tratta sostanzialmente di una domanda che per adesso è senza risposta. Il regionalismo differenziato può partire prima del regionalismo simmetrico? L'attuazione della legge 68 del 2011, che dovrebbe assicurare alle regioni ordinarie autonomia tributaria per le materie da loro già gestite e un fondo di perequazione per i territori con minore capacità capacità fiscale non ha mai visto la luce. La manovra bilancio di quest'anno, la stessa che ha istituito una cabina di regia per accelerare sul regionalismo differenziato, ha rimandato ulteriormente al 2027. Lo stesso Maurizio Lupi dichiara: le riforme non si fanno a colpi di maggioranza, ha spiegato, fretta non ce n'è, per cui per questa legge la scadenza è quella dei 5 anni di governo e di legislatura.
E sempre per quanto riguarda l'autonomia, noi andiamo a leggerci un articolo da pagina 2 del Quotidiano di Puglia, un giornale che è sempre molto attento alla questione dell'autonomia, ovviamente con particolare riferimento alla punta dello stivale. Titola: l'autonomia della discordia, l'allarme lanciato dalla CGIL Puglia nel corso dell'assemblea regionale. Il segretario Gesmundo: l'autonomia spaccherà il paese, vessatoria per il sud. I dati elaborati dall'Agenzia per la coesione e la fondo della regione, prenda posizione. Scuola, sanità, imprese: alla Puglia 31 miliardi in meno rispetto alla Lombardia, scrive Paolo Ancora. In Puglia il 90% dei contratti riguarda forme atipiche a termine, il 25% di dipendenti è sovraistruito, il 10% degli occupati vive in condizioni di povertà salariale, percentuale che sale fino al 15% per gli under 24, mentre la povertà assoluta riguarda il 30% degli individui tra i 15 e i 34 anni. Si spiega anche così la disaffezione crescente da un lavoro che non è più garanzia di emancipazione e autonomia. Questa è un po' la fotografia fatta dalla CGIL della CGIL della Puglia, che parla di un'autonomia Robin Hood al contrario anche per quanto riguarda i contratti, che toglie i poveri per dare ai ricchi. La CGIL Puglia incalza la politica e rilancia il profondo allarme legato alla riforma dell'autonomia differenziata che si vorrebbe abbinare al presidenzialismo, andando a stravolgere gli assetti istituzionali del paese. I dati snocciolati dal segretario della CGIL Puglia Gesmundo parlano appunto di 31 miliardi in meno alla Puglia rispetto alla Lombardia tra trasferimenti e spese in tema di sanità, scuola e imprese pubbliche nazionali, che sono impietosi ed evidenziano la necessità di deliberare i livelli essenziali delle prestazioni, i famosi LEP, e finanziarli a prescindere dall'autonomia, perché garanzia di esigibilità di uguali diritti a prescindere da dove si nasce o dove si vive. Questione questa dei LEP e dei fondi perequativi, che è proprio una delle questioni al centro della polemica politica su questo provvedimento. La spesa delle imprese pubbliche nazionali, che si traduce in investimenti per infrastrutture, occupazione, traino in termini di ricerca e innovazione del sistema locale, è stata di 9 miliardi in Puglia nello scorso anno, mentre di 28 in Lombardia. Ancora si parla di sanità, di scuola, insomma di tutti i settori in cui le regioni sono coinvolte all'interno dell'organizzazione dei servizi territoriale. C'è poi anche un affondo alla politica e in particolare al centro-sinistra, perché l'autonomia differenziata è prevista dalla Costituzione ed è un progetto che vede la mano anche della principale forza del centro-sinistra, ovvero il Partito Democratico. Ricordiamo ad ascoltatrici e ascoltatori, per chi non lo ricordasse, appunto, che proprio la riforma del titolo quinto del 2001 era a firma centrosinistra. L'accordo preliminare sull'autonomia differenziata porta la firma del premier Gentiloni, ha ricordato Gesmundo, così come fu appunto del centrosinistra la riforma del titolo quinto, sul quale andrebbe stilato un bilancio a distanza di oltre 20 anni. E anche perché le regioni che chiedono il trasferimento di più poteri, tra queste regioni c'è l'Emilia Romagna di Stefano Bonaccini, il candidato rampante alla segreteria nazionale del fantastico Partito Democratico. Per questo la CGIL Puglia chiede al governo della regione una posizione netta contro questo decentramento, una posizione che peraltro Emiliano già aveva preso nelle scorse settimane, delineando anche una spaccatura anche all'interno dello stesso Partito Democratico sulla questione. Insomma, una fotografia, quella che rendono i giornali nella giornata di oggi, che è stata in realtà una fotografia già restituita anche nelle scorse settimane, di un provvedimento concepito male, concepito sulla base di una logica veramente di spaccatura all'interno del paese, sulla base di una logica tutta politica e soprattutto di una battaglia storica di uno dei partiti della maggioranza, in particolare della Lega, nella persona del ministro all'autonomia Calderoli, che ne ha fatto cavallo di battaglia all'interno della propria campagna elettorale e ne sta facendo punto di rimente all'interno della propria permanenza nella maggioranza di governo. 9:58 minuti primi, voi siete sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa, noi ci ascoltiamo un breve stacco musicale e poi torniamo in voce dagli 87.9.
arrivanti agli esteri, sperando che il terzo conduttore si svegli, almeno per la cronaca di Roma, nel tentativo di disturbarlo il meno possibile, vi diamo notizia di quanto sta succedendo intorno al conflitto ucraino-russo. Le notizie di oggi riguardano, come al solito, l'invio di armi da parte dei paesi occidentali e dell'Italia e le turbulenze interne al governo di Kiev, in particolare ai casi di corruzione. Ci andiamo a leggere dal Fatto Quotidiano, a pagina 6, un articolo che titola "Mazzette, appalti e co, la torta dell'Ucraina, corruzione, l'esecutivo di Zelensky a pezzi, dimissioni a raffica, via il numero 2 Timoshenko, 4 viceministri e 15 tra dirigenti e governatori". Più che contro i nemici russi, l'ultima offensiva del presidente Zelensky è contro i vertici del suo governo, avviando la grande purga nel 334esimo giorno di guerra. Con un'operazione di repulisti fosse imminente, Zelensky lo aveva annunciato in un video lunedì sera. Nessuno però immaginava la portata del ciclone di dimissioni, licenziamenti, arresti e allontanamenti che ha scosso l'elite politica e militare di Kiev da sabato mattina a ieri pomeriggio. Questo insomma è l'incipit dell'articolo a firma Michela Iaccarino sul Fatto Quotidiano, che ricostruisce una vicenda abbastanza mediatizzata nelle ultime ore, che è quella delle espulsioni, non so qual è la forma giusta, sono state dimissioni a raffica, ecco, dimissioni spontanee dei membri dell'esecutivo di Kiev alla luce dei casi di corruzione emersi. E fa da contraltare a questa notizia invece il dibattito soprattutto tra Stati Uniti e Germania, più in generale tra i paesi occidentali, sulle armi da inviare sul campo. Come sapete, la Germania in questo momento ha rallentato un pochino la unilaterale cessione di armi capitanata dagli Stati Uniti da parte di tutta l'Alleanza Atlantica. Ci sono stati negli ultimi giorni soprattutto su Leopard, cioè su questi mezzi corazzati che dovevano arrivare in Ucraina, dei tentennamenti da parte del governo di Berlino. Si va verso un accordo USA-Germania, ci dice il Fatto Quotidiano. Il Pentagono invia gli Abrams, Scholz cede sui Leopard. Il Bundestag ne discute oggi, lo Spiegel pronta una compagnia, Polonia, UE ci ricasca. Queste sono le pressioni che arrivano. Comunque alla fine, al netto dei tentennamenti, sembrerebbe che l'asse tra gli Stati Uniti e i paesi dell'est Europa, quelli più fortemente schierati a sostegno dell'Ucraina e in posizione antirussa, soprattutto la Polonia, stia prevalendo e si continua a inviare armi senza alcuna altra soluzione possibile, senza alcun intervento di diversa natura che non sia riempire quel territorio di bombe, carri armati e mine. Sulla stessa falsa riga anche il dibattito dalle parti nostre, perché il Parlamento ha determinato che manderemo anche per il 2023 le armi a Kiev in linea con la NATO, e il Fatto Quotidiano ci riporta che in realtà questo sta generando almeno in parte un dibattito nel PD, perché i cattolici sarebbero preoccupati da questa deriva. E poi c'è sempre, siccome siamo in Italia, anche l'aspetto farsesco di questa vicenda, col dibattito su Zelensky a Sanremo, intervista a Monia Vadia sul tema, che però vi risparmio.
E noi su queste parole passiamo al sempre quella questione legata all'Ucraina, al Foglio, che in prima pagina approfondisce la crisi all'interno del Partito Democratico proprio sul voto all'Ucraina. Titola il Foglio: quegli ex di articolo 1 rientrano nel PD e subito votano in dissenso dal PD sull'Ucraina, questo sì che è un Partito Democratico. Dopo essersi fatti eleggere dal Partito Democratico ed essere rientrati all'interno dello stesso PD, il loro primo atto politico ieri è stato ovviamente quello di non votare gli aiuti militari all'Ucraina in dissenso con lo stesso PD, scrive Salvatore Merlo. Non fa una piega, e infatti a ben guardare nella decisione di Arturo Scotto e Nico Stumpo, rispettabilissimi deputati dell'ormai ex articolo 1, insomma amici di Roberto Speranza, c'è probabilmente tutto il senso, per così dire, di ciò che quattro mesi che da 4 mesi sta accadendo nel Partito Democratico alle prese con il congresso più lungo della storia dell'Occidente. Poi l'articolo del Foglio, insomma, continua su un'analisi della crisi all'interno del Partito Democratico, che è approfondita un po' su diversi giornali, anche sul Corriere della Sera, che a pagina 13 titola "Il via libera delle armi per l'Ucraina", articolo 1, in 2 si sfilano il caso nel PD, il gruppo di sinistra sta per tornare nei Dem, ma il primo atto, appunto, un atto di dissenso con la linea generale del partito. Un PD che peraltro si pronuncia anche in maniera difforme per quanto riguarda la questione energetica, che ha tenuto banco nei giorni scorsi con la visita di Giorgia Meloni e di Tajani in Algeria e in Egitto, una mossa che punta a rendere indipendente o quasi l'Italia da un punto di vista energetico, come andiamo a approfondire da un articolo dedicato.
Sì, su il terreno si parla appunto della possibilità che riemerga il progetto Galsi, il progetto di un gasdotto che dall'Algeria passa per la Sardegna per arrivare, diciamo, in Italia attraverso la Toscana e quindi Piombino. L'Algeria spinge per il gasdotto, Piombino porto in pole position. Il gasdotto Galsi è un progetto importante che fa dell'Italia un distributore di energia per tutta l'Europa. Sono bastate queste parole pronunciate dal presidente della Repubblica dell'Algeria in corso durante la conferenza stampa tenuta con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Se in Algeria la maxi opera pare essere definitivamente rispolverata, in Italia la parola d'ordine è cautela. Insomma, potrebbe cambiare il progetto che sembrava davvero in rampa di lancio fino al 2007. A Piombino erano già state discusse le opere di compensazione ed erano state persino effettuate le prove in mare. Quel che è certo invece è che già da settimane il vecchio progetto, presentato ufficialmente nel 2006 e finito in un vicolo cieco nel 2011, fosse rispuntato nel corso della giornata algerino-tedesca di dicembre. In quell'occasione fu appunto il ministro dell'energia algerina a rilanciare l'ipotesi di realizzare appunto questo gasdotto. Festeggia il centrodestra, ci sta anche un'intervista a Tabarelli del Nomisma, difficile che i tubi siano anche per l'idrogeno, ma si dichiara un po' felice, un po' stupefatto. Per anni si è parlato di questo progetto, il centrodestra appunto si ricompatta intorno a questa a questo progetto, mentre il Partito Democratico si definisce, diciamo, un po' stupito. Il presidente della regione Eugenio Giani: il progetto appena ha preso tutto leggendo i giornali, quindi ancora non vi è una linea chiara da parte della Toscana, non ho ricevuto nessuna comunicazione, quando ci sarà ci esprimeremo, dice appunto Giani. Nel frattempo ci sono appunto l'annuncio resta un annuncio, i primi lo hanno già mosso i comitati che si oppongono alla realizzazione del rigassificatore a Piombino. Il gasdotto è l'ennesimo strumento di una politica energetica rimasta al Novecento, obsoleta e non rispondente alle esigenze di oggi e a quelle di un domani. Il rigassificatore è un'opera pericolosa, il tubone è un'opera inutile, accusa Ugo Prezioso del comitato La Piazza, che insieme ad altri comitati che si oppongono alla realizzazione del rigassificatore ha promosso per l'11 marzo la prima manifestazione nazionale contro i combustibili fossili e per lo sviluppo delle rinnovabili. Per cui, insomma, quello del gas è un tema oggi molto molto caldo. Sostanzialmente il gas viene definito quel combustibile fossile, diciamo, di transizione in questa fase storica. In realtà l'Italia sul gas investe ormai già da tanti anni, era una, diciamo, un elemento, appunto pensiamo alla TAP in Puglia, insomma, in cui la strategia energetica del nostro paese aveva già investito al di là della crisi prodotta dalla guerra in Ucraina.
Sempre a proposito di gas, c'è un articolo che vi segnaliamo, non lo leggiamo tutto perché è abbastanza lungo e in parte ne abbiamo già parlato adesso. Pagina 20 della Repubblica: il gas africano verso l'Europa, ma all'Italia manca un tubo. Il gasdotto tra L'Aquila e Bologna è necessario per farci diventare un hub del metano, presentato nel 2005 non è stato mai realizzato, il governo potrebbe decidere di commissariare le procedure, scrive Luca Pagni. Dal sud Italia possono arrivare al massimo 126 milioni di metri cubi di gas al giorno, questo è il collo di bottiglia che dobbiamo superare perché il nostro paese diventi l'hub energetico di tutta l'Unione Europea, un'occasione da non perdere. Queste sono le parole di Claudio Descalzi, amministratore delegato di Eni, che ha ripetuto anche durante l'incontro ad Algeri. Questo collo di bottiglia può essere superato, secondo l'amministratore delegato di Eni, con questa ennesima grande opera, appunto questo, questo grande, questa grande pipeline tra L'Aquila e Bologna, che dovrebbe andare a collegare alcuni gasdotti già attivi, in particolare quello appunto di cui abbiamo parlato poc'anzi, quello tra Italia e Algeria, il cosiddetto Transmed. Poi c'è il Green Stream, quello tra l'Italia e la Libia, c'è anche il TAP, quello su cui ci sono anche c'è il movimento appunto contro questo gasdotto in Puglia che arriva a Melendugno. E sono, diciamo, questa è la rete, diciamo, di quelli in attività. Descalzi spinge affinché si venga fatta una nuova linea adriatica, si aggiungerebbero quindi 25 milioni di metri cubi al giorno, arrivando a 150 milioni di metri cubi di gas al giorno. Insomma, un Descalzi in grande forma, che in questi giorni è stato al fianco del governo in queste trattative con il governo algerino per aumentare le forniture e diventare appunto questo hub dell'Unione Europea per il gas. Sullo sfondo di questa vicenda, ovviamente, interessi geopolitici non da poco, relativi soprattutto alla guerra in Ucraina, e anche non da ultimo, insomma, delle criticità ambientali assolutamente di primo ordine, anche e soprattutto per la realizzazione di queste infrastrutture, come quella tra L'Aquila e Bologna. 9:12 minuti, noi chiudiamo anche questa carrellata per quanto riguarda la politica interna e la politica estera, scusate, anche in parte la politica interna. Vi segnaliamo un articolo abbastanza buffo che ci hanno che ci è stato segnalato da una compagna, un articolo a pagina 10 della Stampa, con un'intervista a Luca Zaia sulle autonomie: il Sud non perda questo treno, l'autonomia sarà il rinascimento, il presidente del Veneto, guardate Svizzera, Germania o Stati Uniti, profondamente federali, Luigi Einaudi lo diceva già nel 1948, a ognuno dovremo dare l'autonomia che gli spetta. E su queste parole poetiche di Luca Zaia noi ci andiamo a sentire un breve sacco musicale prima di tornare in voce sugli 87.9. 9:16 minuti, Radio Onda Rossa 87.9 in FM, 87.9 in FM della modulazione di frequenza. Noi torniamo in voce e andiamo ancora dagli esteri, in particolare andiamo a parlare di Medio Oriente, andiamo a parlare di Israele, da cui poi parleremo anche di Palestina. C'è un articolo a tutta pagina, pagina 14 della Repubblica, a firma di Meir Uziel, sulle proteste in corso in Israele contro Benjamin Netanyahu. Religiosi, laici e delusi dalla sinistra, il popolo di Netanyahu che ridisegna Israele, scrive appunto Uziel. Le proteste di piazza contro il nuovo governo israeliano pongono l'interrogativo su chi ci sia dall'altra parte, ovvero su chi sostenga Benjamin Netanyahu e gli abbia consentito di tornare a sorpresa alla guida del governo. In genere si tende a pensare che si tratti di israeliani che vivono fuori Tel Aviv e appartengano a famiglie originarie nella diaspora dei paesi arabi, ma incontrando da vicino questi elettori ci si accorge che si tratta in realtà di una coalizione composta da tasselli della società che in momenti diversi hanno abbandonato la sinistra che contribuì a creare lo Stato ebraico nel 1948, a cominciare dalle fasce economicamente più deboli per finire con intellettuali e professionisti. L'articolo poi appunto snocciola alcune figure, diciamo, singole di quelle dell'elettorato che sarebbe quello che starebbe portando avanti le proteste contro Benjamin Netanyahu. L'articolo ricorda anche come i partiti socialisti abbiano governato in Israele senza interruzione fino al 1977, si proclamavano rappresentanti della classe operaia, dei più deboli, senza però includere nei propri ranghi esponenti di queste fasce sociali. Si tratta di partiti che oggi sono quasi completamente scomparsi, ma è interessante notare come, se le fasce più deboli ora costituiscono la spina dorsale del Likud, che è appunto il partito di Netanyahu, anche molte personalità di spicco tra accademici e professionisti che votavano a sinistra oggi sostengono Bibi, che è appunto quel partito della sinistra israeliana. Fra loro c'è Kinneret Barashi, suo padre venne ucciso durante la guerra del Kippur nel 1973, poco prima che lei nascesse. Si va avanti appunto con questa con la storia di questa di questo personaggio. Insomma, l'articolo poi fa un'analisi, dobbiamo dire, anche piuttosto superficiale e grossolana delle vicende che sono in corso in Israele in queste settimane, dove Netanyahu sta affrontando l'ennesima crisi interna relativa alla formazione del nuovo governo. Peraltro proprio due giorni fa l'alta corte israeliana ha aperto ufficialmente la prima crisi nel governo di Benjamin Netanyahu, perché l'esecutivo da lui proposto cerca di portare avanti la riforma della giustizia che di fatto limiterebbe i poteri dell'ordinamento giudiziario, dall'altra però appunto ha dovuto soccorrere alla richiesta della Corte di squalificare un suo membro, questa sentenza dell'alta corte israeliana ha costretto a Benjamin Netanyahu a licenziare il ministro degli interni e della salute, nonché vice primo ministro Arieh Deri, che da martedì non siede più nel governo. Questo esponente, che tra l'altro il capo del partito Shash, quello degli ultra ortodossi, quattro giorni prima era stato protagonista della sentenza dell'alta corte, secondo cui la decisione di nominarlo ministro degli interni e della salute era estremamente irragionevole alla luce delle sue condanne penali, l'ultima nel gennaio del 2022. Questa sostituzione di Deri apre un'altra fase politica, perché Netanyahu, proprio per le accuse che sono state mosse nei suoi confronti, non può prendere controllo dei ministeri un interim e dovrà provvedere al più presto a nominare un sostituto in due dicasteri fondamentali, pescando probabilmente sempre dal bacino degli stessi ultra ortodossi. Un patto questo tra Netanyahu e ultra ortodossi, che appunto è alla base di questo nuovo governo del premier israeliano, un governo arrivato dopo diversi mesi di stallo in cui non si riusciva a formare una maggioranza all'interno della Knesset. Una crisi interna, quella in Israele, che viene proprio nel momento in cui si sta portando un attacco feroce alla alla resistenza palestinese. Abbiamo raccontato più volte da questi microfoni delle uccisioni, degli arresti delle ultime settimane. Ci sono, oggi pomeriggio ci sarà un redazionale che sarà dedicato in larga parte alla Palestina e ciò che sta avvenendo in quei territori. Ricordiamo anche da questi microfoni che domenica 29 gennaio alle 15:30 a Scuppa, alla via della stazione Tuscolana 82, ci sarà un'assemblea di solidarietà internazionale con la Palestina, che parla appunto, l'appello parla appunto del silenzio dei media e della politica internazionale sull'ondata repressiva di arresti, espulsioni e omicidi da parte dell'esercito israeliano, che sta crescendo in modo molto preoccupante, considerando la crisi interna di Netanyahu. È diciamo il classico meccanismo, insomma, di serrare i ranghi sul fronte del nazionalismo. Per questo è quanto mai necessario organizzare ora la solidarietà internazionale al fianco della resistenza anticoloniale della popolazione palestinese. Appuntamento, ricordiamo, per domenica 29 gennaio alle 15:30 a Scoop, durante l'iniziativa Destinazione Palestina Libera.
Continuiamo con gli esteri, siamo su Repubblica, si parla di Stati Uniti che fanno caso a Google, monopolio sulla pubblicità online, Google dovrà affrontare l'ennesima causa sulla pubblicità digitale, stavolta non in Europa ma negli Stati Uniti. Il gigante tech è stato appunto citato dall'amministrazione USA per monopolio sul mercato della pubblicità online. Il Dipartimento Giustizia, 8 stati americani accusano la piattaforma di abuso di potere di monopolio a scapito di siti web, giornali e altri inserzionisti. Google offre il suo servizio di motore di ricerca gratuitamente, ma realizza ricavi da attività legate alla pubblicità che compare sui risultati delle ricerche sui siti terzi, come quelli di notizie, blog e e-commerce. Nella causa governo e stati propongono di arrivare a uno spezzatino di Google in cui il core business, il motore di ricerca, venga separato dalla sua attività pubblicitaria. La compagnia si è difesa definendola una mossa sbagliata questa azione legale, aggiungendo che finirà per rallentare l'innovazione, ostacolerà la crescita di migliaia di piccole imprese ed editori. La corporation sapeva che prima o poi avrebbe dovuto fare i conti con una denuncia. Secondo appunto questo articolo di Repubblica, questo passo non è legato al presidente Joe Biden. Infatti già nel 2020, sotto l'amministrazione Trump, il Dipartimento Giustizia aveva citato in giudizio Google. Intanto a maggio dell'anno scorso un gruppo bipartisan di senatori, quindi sia democratici sia repubblicani, ha introdotto il Competition and Transparency in Digital Advertising Act, una legge che obbliga compagnie come Google e Meta a cedere parte del loro mercato per evitare una situazione di monopolio.
E quando sono le 9:24 minuti primi, siete sempre all'ascolto di Radio Andorra 87.9 in FM e noi ci andiamo a avviare verso la conclusione di questa parte dedicata agli esteri della rassegna stampa. Tra poco passeremo alle cronache locali, ma prima un breve stacco musicale.
19, questa è sempre Radio Onda Rossa, siete in compagnia con la rassegna stampa di questo mercoledì 25 gennaio, siamo arrivati alle notizie locali, quelle che trovano spazio sulla cronaca di Roma, dei quotidiani. La notizia del giorno, le notizie del giorno riguardano soprattutto la visita del commissario della BIE, che ha un nome per me molto difficile pronunciare, Kerkenses, che ieri ha finito.
Come scusa?
Kerkenses. Tutto detto con le chiuse, Kerkenses. Proprio lui ieri ha finito la sua visita nella capitale. Sapete che l'Expo 2030 deve essere ancora assegnato. Roma è in lizza con altre città, ha presentato il suo progetto che prevede soprattutto interventi nell'area di Tor Vergata, in parte in completamento a quello che è stato iniziato e non finito per i mondiali di nuoto, mi riferisco soprattutto alla Via di Calatrava, in parte legato all'infrastrutturazione dell'area, quindi il prolungamento della metro C fino ai pressi dell'università, una grande manovra speculativa per cui Gualtieri ieri ha annunciato che ci saranno a disposizione 5,6 miliardi di euro, una cifra immensa per edificare ancora ai bordi della città migliaia di metri cubi di cemento a favore di un grande evento. Tra l'altro tutti i giornali riportano oggi acriticamente, almeno sia Repubblica, Il Messaggero e Il Tempo, che questi 5,6 miliardi genereranno un impatto sull'economia reale che consentirà una crescita da 50 miliardi. Non si capisce queste stime come vengono fatte, non c'è un giornalista in questa città che si chiede in base a cosa si possa dedurre che questo sarà il primo grande evento che invece di lasciare debiti, buchi e opere incompiute genererà un impatto di questa natura. Ma questo è, ad ogni modo c'è sempre anche la realtà che sbatte in faccia contro questo tipo di retorica. Infatti proprio diversi giornali riportano oggi che proprio mentre si concludeva la visita del commissario di Expo, la metro A rimaneva bloccata per 5 ore, dando una dimostrazione plastica di quali sono le effettive emergenze in questa città e qual è la capacità anche di governo e di amministrazione dei servizi pubblici. E su questo appunto Repubblica, che titola Expo al primo esame ma la metro si blocca. Sempre da Repubblica invece c'è notizia che trova spazio solo sul quotidiano fondato da Eugenio Scalfari, che titola La cronaca di Roma, con un pessimo titolo che dice: farmaci anti-ansia per le verifiche, ecco il doping degli studenti. Questo è il fenomeno scoop che riporta Repubblica, che dice: la moda è partita subito dopo il lockdown ed è esplosa grazie a TikTok. Allora, in realtà poi nel corso delle due pagine interne corregge in parte il tiro, ma qua dal titolo della prima pagina sembrerebbe che il problema del fatto che gli studenti già in età prescolare sono sottoposti a carichi di stress tali e ansia da valutazione tali da dover utilizzare i farmaci sia che si doperebbero, cioè che falserebbero i risultati di questa valutazione, insomma che sarebbe una competizione sleale, la competizione a cui sono costretti. Io direi assolutamente allucinante questo tipo di interpretazione che dà Repubblica, tra l'altro con il solito claim per cui l'utilizzo dei social network, TikTok, che viene utilizzato per sollecitare negli adulti soprattutto un certo esotismo nel racconto della vita degli adolescenti e degli adolescenti a scuola. Comunque un articolo veramente brutto che Repubblica utilizza per la prima pagina di oggi. Ancora alle cronache romane parliamo soprattutto di elezioni regionali. C'è stato ieri il confronto in diretta TV tra i candidati, che anche qua è materia che appassiona particolarmente questa redazione che conduce con me. Lo segnaliamo soltanto perché D'Amato è stato l'unico candidato a rivendicare ancora una volta il termovalorizzatore come imprescindibile, necessario, urgentissimo. Questa insomma dimostrazione anche dell'autolesionismo di quella che in teoria dovrebbe essere la sinistra che si candida alle elezioni e che invece si continua a fare del male da sola, mentre tiene banco sui quotidiani ancora la composizione delle liste del candidato di destra Rocca, perché trovano spazio diversi impresentabili. C'è sia un articolo su Repubblica su questo, sia in realtà un articolo sul Fatto Quotidiano a pagina nazionale, che è nella parte nazionale, che ci segnala il ritorno in auge di due personaggi che chi segue la politica di questa città e chi ha fatto inchiesta sui fascisti negli ultimi 30-40 anni avrà sicuramente incrociato, che sono i Gramazio, padre e figlio, dirigenti storici della sezione di Piazza Tuscolo dell'MSI, coinvolti in tutti gli intrallazzi della destra romana, vicini poi storicamente a Fiamma Tricolore e Casa Pound per tutto il periodo dell'amministrazione Alemanno, coinvolti nell'inchiesta di Mafia Capitale e di fatto silurati dalla politica in relazione al coinvolgimento e tutta una serie di appalti e appaltucci, tornano ancora con l'appetito di provare a mettere le mani sui fondi pubblici dal mondo di mezzo, andata e ritorno, i Gramazias in campo per Rocca e Fratelli d'Italia, le manovre nell'ex sezione MSI di Piazza Tuscolo, obiettivo la sanità laziale. Questo è il racconto che fa Vincenzo Bisbiglia sul Fatto Quotidiano, un opo su Fratelli d'Italia per tornare a essere il gruppo politico di riferimento nel centro-destra del Lazio e dettare la linea al probabile futuro governatore Francesco Rocca. È tornato Domenico Gramazio e con lui la corrente XN che per un motivo o per l'altro finì distrutta dalle conseguenze politiche dell'indagine del mondo di mezzo. L'ex senatore, già presidente dell'Agenzia di Sanità Pubblica tra il 2000 e il 2005, quando era governatore Storace e poi nel 2010 governato Polverini Regione, Gramazio è stato un personaggio di spicco della destra di lotta, questa è l'espressione utilizzata tra virgolette dal giornalista del Fatto Quotidiano negli anni 60 e 70, è già amico di famiglia dell'ex estremista nero Massimo Carminati. Questa insomma è l'ennesima inchiesta che rivela come la vittoria data per certa di Rocca alle prossime elezioni, il candidato di destra alle prossime elezioni, sta risvegliando gli appetiti di tutti i fascisti e postfascisti vari della città per cercare un posto in paradiso.
E noi restiamo sulla sanità, andiamo a parlare dell'altro tema che tiene banco sulle cronache romane di oggi, ovvero la vicenda che probabilmente ascoltatori e ascoltatrici avranno avranno visto nelle giornate, nei giorni scorsi, ovvero la vicenda del neonato morto al Pertini. Partiamo da pagina 2 della cronaca di Roma. Pertini, il neonato morto, l'allarme fu dato da una delle mamme, il PM intende chiarire quali e quanti controlli furono fatti da chi era in servizio quella notte, l'avvocato della famiglia, la prossima settimana la nostra denuncia. L'articolo fa un po' poi la disamina di quello che potrebbe essere la vicenda giudiziaria legata alla questione, si sta cercando di appurare appunto responsabilità o meno del personale sanitario della madre rispetto a questo soffocamento, una vicenda che però vorremmo in qualche modo inquadrare da un altro punto di vista. Il primo è quello della carenza del personale sanitario e questa viene messa in luce da pagina 3 del Corriere della Sera, cronaca di Roma. I sindacati, poche ostetriche, adesso andrà peggio, CISL, CGL e UIL accusano la carenza della nuova organizzazione, un organico che langue e un nuovo protocollo da attuare, scrivono Camilla Palladino, Clarida Salvatori, ma che rischia di essere peggiorativo. Sono queste le posizioni della CGL e della UIL territoriale della Romana. Conti fatti, nel reparto di ostetricia e ginecologia dell'ospedale Sandro Pertini ci sono in pianta organica 30 ostetriche, un numero congruo sulla carta perché comporterebbe 6 ostetriche per turno, se non fosse che su 30 5 sono in maternità e altre 5 sono in 104, a gestire 26 posti letto, quindi 26 pazienti con altrettanti bambini. Qui c'è appunto altrettanto, le cose stanno cambiando in questi giorni, a partire da lunedì 16 infatti è entrato in vigore un nuovo modello organizzativo, si tratta della delibera 2090 del 30 dicembre dell'ASL Roma 2, che ha come oggetto la gestione autonoma ostetrica del travaglio, parto, puerperio e del neonato a basso rischio. Un buon modello per la verità, ma che forse alla luce di quanto accaduto al neonato pochi giorni fa non so se sia il caso che parta adesso, perché venga attuato nel migliore dei modi, serve infatti più personale. In questi giorni scriverò una lettera alla direzione con tutte le mie perplessità. Questa un po' la posizione dei sindacati sulla questione, che appunto tocca uno dei due grandi temi della vicenda, ovvero la carenza di personale, perché nei giorni scorsi è stato scritto di tutto rispetto al fatto appunto che la madre insomma sarebbe stata colpevole di questa di quanto avvenuto eccetera. La verità è che questa vicenda restituisce una volta di più quanto da questi microfoni denunciamo ormai da mesi, da anni, ovvero di un drammatico problema relativo agli organici della sanità in questo paese e nel Lazio in particolare. Questa vicenda restituisce appunto una fotografia purtroppo drammatica della situazione, con personale che è costretto a fare turni massacranti, spesso sotto organico. In un reparto come quello di ostetricia di un ospedale come il Pertini, questa carenza può essere fatale, ma come è fatale anche in reparti come quelli di pronto soccorso, piuttosto che nell'oncologia, piuttosto che in altre migliaia di specializzazioni e di visite specialistiche, dove ci sono dei grossi ritardi, dove la sanità territoriale rimane un mantra più annunciato che non attuato, una sanità pubblica che continua ad essere sottofinanziata, l'ultima finanziaria l'ha dimostrato, e una sanità privata che continua invece a farla da padrone. Questo è uno dei due grossi aspetti di questa vicenda. L'altro grosso aspetto di questa vicenda, che riguarda più una prospettiva femminista, è quello della cosiddetta violenza ostetrica, ovvero tutte le violenze a cui sono sottoposte di solito le donne e madri prima, durante e dopo il parto, che vanno dalla mancanza di somministrazione delle epidurali, passando per travagli lunghissimi, passando per mancanza di volontà di operare dei cesarei in caso di necessità, e anche quello del cosiddetto rooming in, ovvero l'obbligo in qualche modo per la donna di tenere il bambino o la bambina con sé nelle ore immediatamente successive al parto, che sono delle ore ovviamente difficili, delle ore faticose, in cui, come è successo al Pertini pochi giorni fa, magari la donna può esprimere anche il desiderio di mandare il bambino o la bambina al nido perché si è troppo stanche. È una questione ovviamente che è intrisa di patriarcato, perché c'è un po' questo retroterra della donna che dovrebbe poter soffrire, che sia una piccola eroina che può sopportare qualsiasi tipo di dolore e qualsiasi tipo di stanchezza. Quello che le compagne femministe hanno denunciato in questi giorni è che, come l'aborto, anche il parto è un argomento tabù di cui non si parla, oppure si tende a deputarlo sempre appunto a una questione biologica della donna, che non possa avere anche dei risvolti politici, o che non possa essere toccato appunto dalla dimensione patriarcale. Questa vicenda ha un po' svegliato tutti e tutte dal sonno rispetto a una pratica, che è quella del rooming in, che è stata denunciata essere fatta tantissime volte all'interno degli ospedali e dei nosocomi, non solo cattolici ma pure appunto all'interno di ospedali come il Sandro Pertini. La verità è che quello che dovrebbe spettare anche in queste occasioni, esattamente come in tutte le altre in tutti gli altri ambiti, dovrebbe essere rispettato il diritto della donna a poter scegliere se stare con il proprio bambino o bambina oppure no, diritto che in questo caso non è stato rispettato.
E per concludere, tra la notizia di un salvataggio in un gatto da parte dei vigili del fuoco e centri anziani off limits, le ultime due notizie che vediamo rapidamente. Uno riguarda lo stop dei benzinai con dei distributori, 100 però sono aperti. Ricordiamo appunto lo sciopero dei benzinai, che avviene in un contesto in cui sostanzialmente vi è stata la reintroduzione delle accise prima, e poi delle dichiarazioni da parte del governo Meloni, in cui si parlava speculazioni sulla benzina da parte dei benzinai, con appunto l'ipotesi di un'introduzione di un prezzo medio accanto al prezzo effettivo operato dai benzinai. Appunto sul Messaggero parla appunto tutti in coda per la benzina, ma 100 pompe sono aperte. L'altra notizia invece riguarda i blocchi della metro A di ieri, ferma per 5 ore la capitale divisa in due, esposto alla procura. Lo stop è stato causato da un'infiltrazione dell'immigrazione, problema che avviene piuttosto ricorrentemente, revisioni inesistenti, l'intera rete da rifare, infiltrazioni d'acqua, le cause dei guasti. Inoltre ATAC, come riporta il Messaggero, avrebbe anche dichiarato che per miglioramenti visibili sulle due linee di metropolitana più vetuste non arriveranno prima di 2-3 anni. Questa sarebbe per ammissione della stessa ATAC. Sono necessari appunto degli interventi profondi per rimettere a posto l'infrastruttura. Probabilmente questi interventi non li vedremo mai, ma queste sono le ultime notizie sul fronte locale.
E quando sono le 9:41 minuti primi sugli 87.9 in FM di Radio Onda Rossa, noi ci avviamo verso le conclusioni di questa rassegna stampa. Ci andiamo a sentire un breve stacco musicale prima di passare alle battute conclusive. We'll be right back.